Ed era un'altra testimonianza, un'altra delle ragazze di Roll degli anni 70, la ragazza di Roll che come me e la dottoressa Jacob gli sono rimaste amiche fino all'ultimo, e anche la dottoressa Ferrari ovviamente, ma lei più che la ragazza spensierata e giocosa è stata la persona che lo ha sostenuto, l'ha aiutato, l'ha protetto fino all'ultimo, per cui le nostre testimonianze sono giocose, se permettete, perché questo è stato il nostro rapporto con lui. La signora Giovanna De Meglio.
Riprendiamo la seconda parte con un altro tipo di testimonianze di persone che gli sono state amiche, con un rapporto diverso, giocoso con la Giovanna De Meglio. Anche con te è stato un rapporto giocoso, anche col dottor Manera forse c'erano momenti, col dottor Manera c'è stato anche un rapporto giocoso quando non dovevi tirarlo su perché aveva problemi esistenziali di... Ecco, permettetemi questo, quello che io avevo in mente da questo convegno era di tirar fuori dalle persone non tanto la cronaca degli esperimenti che l'abbiamo letta 3 milioni di volte in tanti altri libri, ma sì, lo sappiamo tutti che era straordinario, lo sappiamo benissimo, voi siete venuti qui perché lo sapevate molto bene, ma vogliamo un qualcosa di più, che so che potete tirarlo fuori, lo so, tutti. Con te il rapporto è stato specialissimo, tu puoi portare un tipo di testimonianza che nessun altro può portare, perché veniva nel tuo negozio e parlava con le persone che non sapevano chi era lui. È un modo di interagire con le persone in incognito che nessuno può raccontarci. Non c'è nessuno che possa raccontarci questo, solo lei. Ecco, raccontaci come è avvenuto il primo incontro e poi questa meravigliosa serie.
Allora, prima di raccontarvi la mia fantastica storia, desidererei descrivere un attimo la figura di Gustavo Roll, anche se l'avete visto in queste magnifiche fotografie. Ve lo vorrei raccontare verbalmente. Era un uomo alto, circa 1,85 m, il suo corpo era robusto, imponente, la pelle chiara, i capelli si vedevano poco perché era piuttosto calvo e ciò che si vedeva lateralmente era sul biondo bianco. Teneva nella tasca un piccolo pettine che si passava nella testa, era un suo vezzo, ma a me faceva tanto ridere e non glielo nascondevo, ma erano due le cose che veramente mi hanno colpita subito: le sue grandi mani lunghe affusolate da violinista, e lo era, e i suoi occhi immensi come l'acqua, teneri, severi, passionali. Questa è la figura estetica di Gustavo Roll come inizio. Allora, la mia storia è iniziata con Roll nel mio primo negozietto. Lui abitava in via Silvio Pellico, quindi era praticamente a due o tre isolati.
Scusate.
Bisogna raccontare che quando io ho aperto questo cassetto della nonna, ho un po' saltato il fosso, proprio perché lei mi presenta in questo modo, e quindi venivo via dalla mia famiglia, mi stavo allontanando dal mio giovane marito, avevo una bambina piccola da allevare, avevo curato una suocera per 2 anni di un tumore, quindi insomma la mia vita non era poi così semplice, pesavo allora sui 40-42 kg, ma tutto è destino, no? Se uno lo cerca anche un po', perché io sinceramente lo cercavo un maestro e non lo trovavo mai. E è successo anche questo tipo di negozio che io ho aperto, era una novità a Torino perché era diverso dai classici negozi di antiquariato importanti, con quadri, mobili. Io ero sempre a Parigi, quindi ho subito questa magia dell'antiquariato che racconta davvero la storia, quindi non è obbligatorio che sia una cosa importante o umile, c'è di tutto, è la nostra storia, è la storia dell'uomo. E questo Roll l'ha affascinato tantissimo perché lui era davvero un cultore d'arte e mi è stato anche maestro. Comunque, se vogliamo parlare del caso, in quel negozio in quel momento c'era una giornalista, e posso dire il nome perché me l'ha permesso, Simonetta Conti della Stampa, perché stavamo sempre organizzando delle mostre. Ecco che cosa succede: entra questo signore con gli occhiali grossi scuri, attento, guarda tutte le mie vetrinette, non parla. Alla alla fine mi fa un bellicchino e se ne va.
Tu non lo conoscevi?
Non lo conosco. Sta di fatto che Simonetta Conti mi dice: guarda che quello era il dottor Roll. Io sono impazzita, è come se fosse aperto una porta di scatto. Ecco, ho avuto due cose intelligenti, ho fatto due cose intelligenti nella mia vita: aprire il cassetto della nonna e telefonare a Gustavo Roll, che, come hanno detto già prima, il suo numero era sulla guida. Quindi quando li telefonai, appena un giorno o due dopo, gli dissi: senta dottor Roll, non mi mandi via, perché è venuto lei nel mio negozio, io è tutta la vita che voglio conoscerla. E lui mi ha detto: mia cara bambina, non solo non ti mando via, ma noi saremo amici tutta la vita e poi oltre. E così è nato il miracolo. Lui veniva a piedi quotidianamente nel mio negozio, e ovviamente...
E all'epoca in un altro posto, non dove adesso?
No, era in via Goito 6.
Quindi sotto
sì.
Casa sua praticamente?
Io ho aperto il negozio nel 75 e più o meno l'ho conosciuto nel 77. E poi c'è tutto un disegno strano, perché poi anche le conoscenze che io ho fatto in quel negozio, alla fine, soprattutto una persona che parlerò dopo, lo conoscevano. E poi tutto un intreccio di conoscenze che ha fatto sì che diventasse una cosa familiare. E anche con me che mi vedeva, io credevo di essere in fondo un pozzo, di non vedere più la luce. Cosa mi ha insegnato lui veramente? Il vero miracolo di Gustavo Roll, che lui si donava anima e cuore alle persone, e su di me ha lavorato in un modo così intenso, così meraviglioso e allegro anche, che quasi non me ne sono accorta di salire le scale. Ecco che quando mi vedeva così intensa a lavorare, come così facevo là, cosa succedeva? Arrivava lui, mi prendeva e mi portava magari a prendere l'aperitivo ai Principi di Piemonte. Poi mi ha portato Fellini, Adriana. In quel negozietto piccolissimo è passato un mondo di gente, grazie a lui. E poi anche ho cominciato a fare delle mostre anche importanti. Lui era sempre presente e magari era nello stand, si metteva il cappello, no? E la gente mi diceva: non ho voglia di comunicare con tutti. Allora si schiacciava il cappello in testa e faceva la tartaruga. E la gente arrivava lì e mi diceva: ma quello lì è dottor Roll? No, gli assomiglio solo. Sì, era proprio un personaggio allegro e anche tristissimo, perché quello che gli è capitato lui nella vita, di avere questi poteri, di queste intuizioni, di comprendere prima degli altri delle cose, gli hanno portato anche dei profondi dolori. E anzi, io quando lo vedevo dicevo: ma che razza di mago sei? Che lui guai chiamarlo mago, no? Ti dai agli altri e poi dopo vieni malato tu, perché assorbi tutte le energie negative. Lui veramente ha fatto del bene alla gente. Posso citare moltissimi casi, ad esempio questa è una cosa piccola ma è molto significativa, di un mio amico che stava cercando lavoro, non ce l'aveva eccetera, e ricordo che lui prese dal portafoglio 50.000 lire e gliela dati. Un'altra volta aveva venduto delle sue cose di casa, mi ha dato una busta di soldi da portare in un convento. Poi ho visto fare veramente anche tantissime altre cose, ma soprattutto io dico solo una cosa: lui ha vissuto fino a 91 anni, ma avesse dovuto mentire per 90 anni deve essere una noia bestiale, ma anche a se stesso. È impossibile mentire così per tanti anni, perché lui era reale. Diciamo che ci ha messo un po' di mesi prima di invitarmi nella sua splendida casa, che io ricordo il profumo, l'atmosfera, è impossibile da dimenticare. E lì veramente si sentiva musica, si parlava di politica, si parlava di sesso, si parlava di arte, si parlava di tutto, e faceva degli esperimenti veramente trascendentali. Ci sono dei fatti meravigliosi, per esempio la storia del mio cane, adesso tanto per citarvi, perché poi salto da pari in frasca, abbiate pazienza.
È proprio questo il bello.
È così.
Il bello della diretta è questo.
Ecco, comunque è stata proprio un'amicizia serena, costruttiva, disinteressata, sincera e senza ombre la sua. Anche gli esperimenti che faceva non era mai tenebroso, era sempre solare. E gli esperimenti che faceva, poi lui esplodeva come un bambino. Hai detto: hai visto lo spirito spirito intelligente quello che può fare. Lui aveva usato dei mezzi per farci comprendere delle cose, anche le carte. E dato che io sono, non credo sempre tanto alle cose, sono uno scorpione, quindi devo sempre andare a scavare, gli dicevo: ma magari quella cosa lì c'è qualche trucco dietro, Gustavo, come fai a fare una cosa così? E allora lui non mi diceva niente, mi telefonava il giorno dopo, mi diceva: prendi il mazzo di carte. Io pigliavo il mazzo di carte, tu fai solo quello che ti dico, non pensare a niente, li mescoli e li apri a ventaglio, tu dimmi che carta vuoi. E io dicevo: il 10 di fiori. E dov'è? E nella 12ª carta giravo ed era sempre vero. Questo mi ha messo molto in crisi, mi ha fatto riflettere, perché se non c'è dolo in queste cose ci fa veramente pensare che la nostra mente può fare grandissime cose. Ma infatti lui diceva che adesso queste cose ci stupiscono, un giorno che li scopri è come quando hanno acceso la luce invece di usare la candela, è la stessa cosa, capito?
E poi le farete anche voi, chiunque può farle.
Ecco, comunque lui diceva che lo spirito intelligente è la scintilla divina che c'è in ognuno di noi e di non sottovalutarci mai, noi siamo soltanto dei distratti. Chi non ha intuito delle cose grandissime? Noi li troviamo nel nostro silenzio, dentro la nostra anima, è soltanto che diamo tutto per scontato che è il caso, invece no, noi siamo già dei miracoli perché siamo qui su questo pianeta a fare un'esperienza straordinaria. E io ricordo per esempio che lui diceva sempre che noi siamo eterni, che c'eravamo, ci siamo e ci saremo, e di non sciupare neppure un briciolo della nostra esistenza così breve. Ecco, per esempio, il più bel sentimento che si possa trovare è il senso del mistero, è la fonte di ogni autentica arte, di ogni disciplina. Colui che non ha mai conosciuto questa emozione, che non possiede la facoltà d'essere stupito, rapito, tanto varrebbe che fosse morto, i suoi occhi sono chiusi. Era anche severo, se vogliamo ammettere, veramente. Da via Golto lui veniva quotidianamente, quasi a piedi, perché era vicino. Poi io ho trasferito questo negozio in Corso Regina Margherita, quindi non poteva più venire tutti i giorni, magari andavo io alla sera da lui, ed era anche telefonate se non quotidiane quasi, ma il sabato era un appuntamento, quindi il cassetto della nonna era diventato un salotto incredibile, che quando poi lui si accorgeva che veniva poi troppa gente e si eclissava e tornava magari un altro giorno così. Però la cosa grande che io ho imparato da lui, che mi ha dato la speranza della vita, è proprio che attraverso questi ricordi e questo suo sistema di starmi vicino mi ha insegnato prima di tutto il rispetto verso me stesso e verso gli altri, e soprattutto la riconoscenza. La riconoscenza è una cosa meravigliosa, perché tu alzandoti al mattino già devi ringraziare di questo potere che hai, allora poi tutto si costruisce. Perché io allora vivevo in una situazione di disagio che mi sembrava sempre di essere in viaggio con la mia valigia e che scendevo in un deserto e non trovavo mai niente. Piano piano questo deserto ha cominciato a mettere un filo d'erba, un fiore, ed è diventato un giardino. Non sono parole queste, è proprio frutto della mia esperienza. Questa cosa ormai mi accompagna da sempre, e io adesso che ho 70 anni mi sembra un sogno, perché a 50 non pensavo neppure più di vivere, invece adesso sono felice di vivere, e lo dico a tutti voi, veramente.
Stanno commentando i tuoi 70 anni portati come una ragazzina. Come Rol, che era un bellissimo ragazzo, era un bellissimo ragazzo di 80 anni, eh?
Sì, veramente. Allora, lui mi ha detto che non sarei mai stata una madama, ma una vecchia ragazza. E invece adesso con questo applauso mi sento fortissima. E infatti quando io ho conosciuto Rol avevo solo la mia valigia piena di sogni, ma lui questi sogni non me li ha buttati via. Mi ha detto: credi al tuo sogno, come ha detto mia figlia, che fa un mestiere difficilissimo. benissimo, seppur ti tormenta, lavora, fai, crea e vedrai che qualcosa succede. Ma parlando dei salotti, di quello che lui ha fatto agli altri, vi racconto qualche episodio. Ad esempio, lui era sempre contornato di gente che per fortuna ce ne sono anche qui in sala, che spero che possano parlare per testimoniare questa presenza. Ricordo che un giorno è arrivata una signora, che posso ormai dire il nome, la signora Godino, che aveva un grande ingrosso di giocattoli.
Okay.
E questa signora era venuta a trovarmi e così doveva dirmi qualcosa. Roll di colpo si alza, va da lei e gli dice: non pianga suo figlio. E lì vicino lei gli ha descritto il figlio, addirittura dove aveva un neo e come morto. Questa donna è scoppiata in lacrime e lui l'ha abbracciata teneramente e gli ha detto: si ricordi bene che io adesso non la lascerò mai più. Un altro caso, sempre in questo salotto, entra una ragazza giovane, molto carina, però era un po' smunta, no? Aveva i capelli unti, un po' così, e mi chiede il prezzo di una scatolina che era in vetrina. Io le prendo questa scatolina, non ricordo più se ho detto 100.000 o 100. Lei la guarda così e dice grazie e sta per uscire. Rolla chiama e le dice: venga qui. Dice a me di riprendere la scatolina e mi dice: quanto mi fai di questa scatolina? Io ricordo che gli ho detto 70.000 lire. E lui prende la mano di quella ragazza e gli dice: se ricordi bene che lei in questo momento ne ha molto bisogno, non la lasci mai e pensi sempre a me. E gliel'ha messa in tasca. Emozione generale, no? Perché non sono cose che ti succedono tutti i giorni. Bene, questa ragazza dopo un po' di mesi è venuta a trovarmi bella e splendente e mi ha detto che lei stava iniziando il percorso della droga e che quella scatolina l'ha davvero salvata. Non è poco, eh? Guarda, io ho visto fare delle cose, Gustavo non ha mai chiesto un soldo, non ha mai chiesto niente alla gente, ha soltanto sempre dato. Era un uomo affascinante, che le piacevano le donne, ma a lui gli piaceva il femminile, quindi la donna partiva proprio dalla madre, all'amica, alla sorella, alla prostituta, alla suora. Lui aveva bisogno del femminile. Infatti io avevo 40 anni meno di lui, quindi ero un po' come una ragazzina a confronto lui, ma lui ha sempre avuto questo corteggiamento discreto e meraviglioso, ma mai offensivo. Non è mai andato oltre le regole, mai andato oltre le righe, e questo mi ha proprio ha fatto in modo che io mi avvicinasse a lui sempre di più, credo, anche perché quando mi diceva delle cose straordinarie e io gli dicevo: beh, senti, come fa? Invece poi era sempre vero. Era questo lo stupore di questo personaggio straordinario, perché noi viviamo tutti un po' così, no? Però se noi cerchiamo dentro di noi possiamo trovare lo straordinario, perché c'è. Noi dobbiamo vedere un po' più là della nostra vita quotidiana, no? Quando siamo tristi noi dobbiamo guardare il cielo, che sono le nuvole che passano, che c'è il movimento. Perché quando io ero molto triste lui mi diceva che la vita è fatta di episodi. Non devo pensare, io non sono un antiquario, io faccio l'antiquario. Tu non sei la Giovanna triste, tu sei triste in quel momento, ma tutto cambia, tutto si evolve e tu puoi veramente cambiare solo se sei pronta a farlo. Cosa vuol dire essere pronti? Vuol dire veramente volere la felicità. La felicità è una conquista infinita, non è gratuita. Per me la felicità è questa serenità dell'anima che ti permette di volare, non è l'emozione dell'adrenalina di 5 minuti, è la costanza della vita e il ringraziamento di essere nati e poter tutto ciò che diamo agli altri è la vera ricchezza che ci portiamo dietro.
Questo che tu hai detto ve lo farò ascoltare direttamente dalla sua voce, perché mi ha proprio raccontato una volta questa stessa frase che stai dicendo tu. Non è stata pubblicata da nessuna parte, quindi l'ascoltate per la prima volta. Vai avanti.
Sì, allora è molto interessante anche sapere cosa mi diceva, no? Cosa mi raccontava. Ad esempio io ero una che tendenzialmente generosa, no? Quindi mi buttavo, e allora lui mi insegnava e mi diceva: i generosi che non sono scaltri fanno la fine degli zorfanelli che sono fregati per far luce agli altri. Vi è piaciuta? Ve la ripeto.
Sì, sì, ripetila.
I generosi che non sono scaltri fanno la fine degli zorfanelli che sono fregati per far luce agli altri. Invece altre volte che magari incontrava della gente che per, secondo me erano superbi, no? E invece lui si dava e diceva: ma perché aiuti quella lì che è così superba? E allora lui diceva: se a ciascun l'interno affanno si vedesse in fronte scritto, tanti che invidia fanno ti farebbero pietà. Ecco che di nuovo mi faceva capire che non dovevo avere la presunzione di un giudizio, ma vedere un po' più in là, perché ognuno di noi ha le proprie maschere che magari per difendersi, no, per fare delle cose così, hanno anche certi atteggiamenti, anche se poi lui sinceramente era anche uno che non scherzava, no, perché lui per esempio ovviamente non era compreso, ha detto: ma cosa vuoi pretendere che ti comprendano? A te è toccata questa, prenditela anche un po' con filosofia, perché lui dice: ma non capiscono niente. È vero, proprio la comprensione delle cose, un percorso che ognuno di noi si deve fare. E se voi siete tutti qui e siete anche venuti da lontano, perché ci state almeno provando, è già quella una vittoria, perché chi cerca trova, no? Ecco, lui diceva: le cose che faccio stupiscono, dopo la mia morte saranno alla portata di tutti perché la scienza li scoprirà.
Domani.
E beh, forse non più noi, vivere, essere puri di cuore e morire.
E morire, sì.
Ogni cosa ha al suo spirito. Ecco, quando mi ha detto questo, ho pensato tantissimo. Allora, diceva: ogni cosa ha il suo spirito, anche le pietre, perché tutto è vivo. Sì. Ho detto: ma come fanno a essere vive le pietre? E invece è vero. In questo mondo tutto si muove, perché la cosa morta, perché nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, no? L'ha detto anche Einstein, un pensiero filosofico antico, ed è vero. Ma noi siamo vivi, tutte, ognuno di noi è vivo, la materia è viva, perché quella che invece muore si trasforma in qualcos'altro. Ecco che allora, dopo tanto tempo, sono un po' testona, ma l'ho capito. Quello che è stato rimane nell'aldilà, la creazione continua. Non possediamo nulla, neppure noi stessi, perché per esempio noi abbiamo molto la sofferenza del distacco, qualsiasi distacco, dalle situazioni, dalle persone, ma perché abbiamo paura della nostra morte, perché sarà l'ultimo distacco. Io ho avuto la fortuna di avere una madre grandissima, mia madre è stata una madre di 7 figli, più allevato 2 nipoti, era una donna di poche parole, molto umile, ed è morta a 99 anni e 2 mesi. Questa donna, prima di morire, che è morta circa 2 anni fa, e che mi fa capire, ed è una speranza infinita che ci mette dentro una serenità straordinaria. Mia madre aveva già il rantolo e mi ha detto: io adesso devo andare, tu non puoi ancora venire con me, devi star qui a mettere a posto le cose con i tuoi fratelli, voglia bene a tua figlia e grazie per tutto l'amore che mi hai dato. Ecco, io gli ho dato quello che potevo, ma lei mi ha ringraziata fino alla fine. Lei mi ha detto: bisogna imparare a dire grazie, per favore e perdono. Bisogna impararle queste 3 cose, perché tutti possiamo sbagliare e tutti possiamo essere maestri o allievi, no? Questo anche Rol me lo diceva: io ti posso insegnare delle cose e tu puoi insegnare delle cose a me. È vero.
Ha preparato tante persone che a loro volta hanno dato agli altri.
Sì.
Molti hanno esagerato.
Sì.
Sono andati molto oltre.
Ecco, poi per esempio veniva della gente in negozio e gli faceva la diagnosi delle malattie che potevano avere. C'era una signora che si lamentava che aveva dei grandi dolori al ventre, allo stomaco, così lui la guarda e fa: no, guardi che tutto il suo problema è negli occhi. E lui cosa ha fatto? Ha accompagnato questa signora a Lyon e l'ha fatta curare. Sono tutte cose che per fortuna siamo ancora vivi e bisogna testimoniarle, perché è la verità assoluta. Poi faceva anche delle cose straordinarie. Per esempio, eravamo in un ristorante parlavamo e dietro c'era tutta l'equipe di Einaudi, quella casa editrice, così, che parlavano tra di loro. A un certo punto piglia la sua matita, scrive nell'aria, e dietro nei tovaglioli c'era scritto buon appetito. Ecco, sono queste le cose, no, che ti fa, perché poi con me giocava moltissimo, non so, diamo una follia, mangiavamo gelato in macchina perché lui era goloso di gelato e nessuno lo vedeva perché non poteva mangiarlo, no? Ecco, però poi ho anche avuto delle esperienze molto forti da morto. Dopo morto, Gustavo, ecco.
Io preferisco che ne parliamo tutti da vivo,
Sì, sì, ma
perché ho sentito dei messaggi talmente deliranti.
Sì, no, ma questa è una cosa straordinaria.
Una persona che ha fatto, non ti dico cosa, perché doveva portarmi un messaggio importante, importante, importante.
Ah, no.
Stressato e tampinato, perché è un messaggio importante da Roll, assolutamente doveva dirmelo in gran segreto. Ve lo dico, tanto perché vi rendete conto che tipo di messaggi si ricevono. Bene, in gran segreto mi ha detto che Roll gli ha comandato di dirmi che io sono stato il grande amore, il grande amore della sua vita, che non ha amato mai nessuna donna come me. Io, che sono una persona abbastanza paziente, avrei strangolato questa persona. La cosa più audace che Rol ha fatto nei miei confronti, darmi il bacio sulla fronte facendolo schioccare. E quando lo sogno, lo sogno ancora così, è la cosa, certo, più audace. E gli ho dato del lei fino
alla
fine.
Faceva così sulla testa, e ti ricordi?
Sì.
Faceva così.
I tre colpetti.
No, ma questo che devo raccontare è proprio una cosa.
No, tanto per dirvi che il messaggio l'ha ricevuto, ma va a sapere da chi. Per cui io ho detto, non voglio sapere niente di messaggi o di cose ricevute da Rol dopo la morte. Ovvio, se ne parli tu è un'altra cosa.
Sì.
La prima medium scapestrata che arriva mi lascia molto, molto più perplessa.